Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Cosa vuol dire essere un cristiano? Pensate a questo. Allora, comunemente, che non vale niente cosa dice comunemente, ma comunemente essere cristiano vuol dire appartenere ad una religione cristiana. E ce ne sono tanti. In Italia abbiamo il cattolicesimo, in Inghilterra anglicanesimo, in Grecia gli ortodossi greci e così via. Se tu appartieni a una religione cristiano, tu sei cristiano per il mondo perché non sei ateo e non sei buddista o musulmano o quello che sia. Quindi uno può essere sincero di cuore, uno può essere perché è nato in questa chiesa e dice ma cosa sei? Oh, sono cristiano. O uno può essere di cuore e credere e seguire di cuore, però riguarda la religione di cui fai parte. Ma qual è una definizione umana? Non è la definizione di Dio. Le nostre definizioni, i nostri ragionamenti umani non importano. Noi potremmo votare e decidere che Manuel è il re dell'Italia. Ma è una cosa nostra. Non vuol dire che veramente è vero. E anche se fossimo in tantissimi, non vuol dire che sia vero. E se si tratta di Dio, anche se fossero tutta la razza umana, se dicessero qualcosa che non è la verità, nonostante che siano tutti e non sarà mai tutti, ma se fosse, non cambierebbe la verità. Perché cos'è un cristiano? Dio ci dichiara nella Bibbia che essere cristiano vuol dire un seguace di Gesù Cristo. Non che credo certe cose, non che appartengo a una certa religione, non che dico, non è una questione di parole, è una questione di fatti. Gesù dichiara, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Io dico, venite, seguitemi, io vado là. Dico, ma no, aspetta, Signore, io vorrei stare qua. Lui non dice, ah no, dai, dai, lui va avanti. E chi non lo segue, non segue Gesù e non è un cristiano. Quindi essere cristiano, la parola stessa vuol dire seguire di cuore Gesù Cristo. Vuol dire biblicamente un termine che si trova tantissime volte, essere in Cristo. Un vero cristiano è in Cristo. Vuol dire che è perdonato. Gesù dice, non sono venuto per i giusti. Se c'è una persona che è giusta, per merito Gesù non è venuto per quella persona. Non c'è nessuno giusto, nemmeno uno, dice Romani 3:10. Però se si considera giusto, Gesù non è venuto per quella persona, è venuto per peccatori. E quando uno, io sono peccatore, allora sei venuto per me, Gesù prende il peccato di quella persona, si carica quel peccato su di sé e sulla croce paga quel debito. E la persona è perdonata. E la persona viene adottata e diventa un figlio di Dio. Figlio di Dio non possiamo fare noi. In Giovanni 1 parla di chi diventa un figlio di Dio. Che cosa dice? 1:12. Cosa dice? Chi diventa un figlio di Dio? Non un rito umano. Non qualcosa che io posso fare a qualcuno, bimbo o adulto che sia. Leggo da 11, poi 12 è quello che avevo citato. Gesù, egli è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi qui dice chi diventa un figlio di Dio? Dice chi crede in Gesù Cristo. Allora è chiaro che un rito applicato a un neonato Lui non crede in Gesù, non può credere. Quindi non può essere un figlio di Dio. Uno che fa riti non è credere in Gesù Cristo. Poi la Bibbia dice che credere può essere solo intellettuale, spiega anche questo, o può essere quello vero che salva. Ma poi dice, chi nasce come figlio di Dio non sono nati da sangue, non è una cosa che da generazione a generazione, né da volontà di carne, né da volontà di uomo. Gli uomini non possono fare qualcosa che rende qualcuno un figlio di Dio. Uno diventa figlio di Dio quando crede in Gesù Cristo, quando, la parola dice, riceve Gesù Cristo nella sua vita, personalmente. Quindi, essere cristiano. Allora, per capire meglio la definizione biblica di cosa vuol dire essere un cristiano, consideriamo il paragone che Dio dà, che sarebbe il matrimonio. Dio usa il matrimonio, ha creato il matrimonio, per farci comprendere cos'è un vero rapporto con Gesù Cristo. Dice che i veri credenti compongono, costruiscono la Chiesa. La Chiesa non è un'istituzione con un capoluogo a Roma o qui o New York o California. La Chiesa è l'insieme di veri salvati. E vengono chiamati nella Bibbia la sposa. E Cristo è lo sposo. Allora, nella Bibbia il matrimonio fra uomo e donna sulla terra esiste solamente dove c'è fedeltà. Fedeltà. Per esempio, in Matteo 19:9 Gesù sta parlando dell'importanza del matrimonio e Gesù dichiara, vi leggo, ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, quella divorziarla, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. E chi sposa colei che è stata mandata via commette adulterio. Quindi per fornicazione, adulterio, il divorzio è permesso perché il matrimonio è distrutto. Non è più un matrimonio. Se non c'è fedeltà, non c'è matrimonio. Allora, essere sposa di Cristo. Cosa si direbbe di una donna, secondo il metodo di Dio, non umano ormai, che dice che amo mio marito, però amo anche qualche altro uomo. Quindi io starò a casa con mio marito 6 serate della settimana, ma una notte vado con qualche altro uomo. Agli occhi di Dio sarebbe matrimonio. Un uomo santo accetterebbe una moglie così. Assoluto, è abominevole il pensiero. È abominevole. Non puoi dire, ma io amo te, caro mio, molto più di lui o di loro, se ci sono più di loro, solo che non voglio lasciare loro, perché sai, è un rapporto che ho da tempo, quindi sto con te quasi tutte le notti, sto con loro ogni tanto. E morite direbbe, via di casa. Via di casa. Non sei mia moglie. Se tu sei mia moglie, tu sei mia moglie e con nessun altro uomo devi andare. E noi se siamo la sposa di Cristo, se facciamo parte della sposa di Cristo, è perché non c'è nessun altro, c'è solo Gesù Cristo. Allora, Gesù non deve essere al primo posto nella vita di un credente. Ok? Gesù non deve essere al primo posto nella vita di un credente. Tanti dicono, ma Gesù è il primo posto? E poi c'è il secondo, terzo, quarto, quinto. No, Gesù deve essere tutto. Cioè non è che come una donna che dice, guarda, amo te al primo posto, io sono con te molto più degli altri. Tu sei assolutamente il primo posto, e lui ti dice, via di casa. Devo essere l'unico. L'unico. Cristo non è al primo posto, Cristo è tutto. Lui è tutto. Questo, Filippesi 3, così dice l'Apostolo Paolo, tutto quello che mi era di guadagno. E lui parla della sua religione. Ho considerato tanta spazzatura per guadagnare Cristo, essere trovato in Lui. Una cosa solo faccia. Cerco più di Cristo. Allora, Stasera vorrei toccare, ma proprio prendiamo un elicottero per volare sopra il Nuovo Testamento e notare che il Nuovo Testamento parla sempre, costantemente, unicamente di Gesù Cristo. Cioè, Gesù Cristo non è la cosa più importante, è l'unico messaggio da Matteo ad Apocalisse, Rivelazione, è l'unico messaggio. Però prima di guardare il Nuovo Testamento, voglio vedere due o tre versetti del Nuovo Testamento che dicono anche l'Antico Testamento parla sempre di Cristo, costantemente. Prima, Gesù, Giovanni 5, 36-41, stava parlando con uomini religiosi. Stava parlando con uomini religiosi e lui dichiara che le scritture parlano di lui. Giovanni 5, 36-41. È Gesù che parla. La testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini. Allora, le scritture qui è l'Antico Testamento, non era ancora scritto il Nuovo Testamento, questo mentre Gesù era sulla terra. Quindi, lui dice, voi investigate le scritture, voi giudei investigate l'Antico Testamento perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse, l'Antico Testamento, le scritture, sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. La domenica della risurrezione, Gesù è morto venerdì. E poi è risuscitato domenica mattina, terzo giorno. Di pomeriggio due discepoli, non due apostoli, ma due discepoli, aveva tanti discepoli, stavano andando da Gerusalemme ad una città, Emmaus, e camminavano e si trova con loro questo uomo, che loro erano accecati, che non riconoscevano, che era Gesù risorto. Di cosa state discutendo? Ma tu sei l'unico forestiero a Gerusalemme che non hai sentito? Di cosa? E loro raccontano di Gesù, potente da Dio, per crocifisso, è il terzo giorno. E alcune donne hanno visto di averlo visto, ma non abbiamo visto. Ok. Poi Gesù dice a loro, notate quello che spiega dalle scritture, l'Antico Testamento. Leggo Luca 24, 25 e 27. Allora egli disse loro, o insensati e tardi di cuori, a credere tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè, Genesi, e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quindi ha iniziato all'inizio, Mosè ha scritto i primi cinque libri della Bibbia, ha iniziato Mosè, poi tutti i profeti, fino all'ultimo libro dell'Antico Testamento, tutto quello che riguardava lui. Poi in primo Pietro, l'Apostolo Pietro ha scritto due epistole, nel primo lui parlando dei profeti dell'Antico Testamento dice, intorno a questa salvezza ricercarono, investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava, lo Spirito di Cristo, che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Allora, lo Spirito di Cristo era nei profeti dell'Antico Testamento, raccontando delle sofferenze che lui, in forma umana come Gesù, avrebbe subito. E le glorie che avrebbero seguito le sofferenze, quali glorie? La risurrezione e l'ascensione in cielo. Gesù stesso in spirito parlava ai profeti e tutte queste meravigliose profezie che noi conosciamo tanti, che parlano di Cristo, della croce in dettaglio, della risurrezione, tutto. Era Cristo stesso che ha spiegato ai profeti cosa scrivere. Quindi la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, Cristo è al centro di tutto. Allora, voglio volare velocemente su alcuni brani per vedere Cristo. Io avrei potuto scegliere la stessa quantità di versetti 50 volte diversi, letteralmente. Così, cioè, l'imbarazzo l'ho lasciato per dire poco. Quindi ho scelto un pochettino di brani che parlano di Cristo. Prima di tutto che Gesù è la luce. Abbiamo bisogno di luce. Leggo Giovanni, l'Evangelo, 1 da 1 a 5. Questo è Cristo. Nel principio era la parola. E la parola era presso Dio. E la parola era Dio. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui, nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. E mi fermo che è difficile fermare, e vorrei parlare solo di quello, che è meraviglioso, ma Cristo è la luce degli uomini e risplende in mezzo alle tenebre. Cosa sono le tenebre? Facilmente, cosa sono le tenebre? Mancanza di luce. Dove risplende la luce? Dove non c'è luce. Dove risplende Gesù? Dove non c'è Cristo. È la vita. Giovanni 3, 19 a 21. Dice, ok. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Tanti uomini corrono alla religione, ma non vogliono Cristo. Perché se hai peccato nella vita, tu puoi essere molto cristiano religiosamente, ma non puoi essere vicino a Cristo, perché la sua luce risplende dentro di te e dimostra tutti gli angoli del cuore e ti mostra il peccato. In Giovanni 8,12 vi leggo io. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Non dice chi è un cristiano, chi è religioso, no. Dice chi mi segue, un vero cristiano, e chi segue Gesù. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 12, 46, Gesù dice: io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Gesù non è una luce. Gesù non è una luce. Gesù è la luce. Gesù è la luce, è l'unica luce. Ogni altro, quanti soli ci sono? C'è un sole. E la luna è solo una riflessione. Gesù è l'unica luce nel mondo. Gesù sulla terra dimostrava di essere Dio in tanti modi, e uno era che perdonava i peccati. Allora tu ed io abbiamo bisogno di perdono, e c'è un posto, c'è solo uno che può perdonarci, ed è Gesù Cristo. Vi leggo in Matteo 9 da 2 a 7. Gesù guarisce un paralitico e lo fa per mostrare che ha l'autorità di perdonare i peccati. Vi leggo. Ed ecco, gli fu presentato un paralitico, disteso sopra un letto, e Gesù, visto la loro fede, disse al paralitico: Figliolo, fatti animo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora alcuni scribi dicevano fra sé: Costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cosa è più facile dire? I tuoi peccati sono perdonati? Oppure alzati e cammina? Allora, mi fermo un attimo. Chiunque che è falso può dire: Ti perdono i tuoi peccati sono rimessi, perché visto che non è una cosa visibile, non si può provare o un modo o l'altro. Cioè, chiunque. Io posso dire: Ti rimetto i peccati. E se uno ci crede, dice: Ah, i miei peccati sono permessi, perdonati. Ma non si può provare. Quindi Gesù dice: Cos'è più facile dire? Se io sono falso, cos'è più facile? Dire di perdonare i peccati che non si può vedere, o dire: Tu che sei paralitico, alzati e cammina. Allora, io posso dire: Io ti perdono, o i tuoi peccati sono perdonati, ma non posso dire a un paralitico: Alzati e cammina. Riprendo la storia. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità in terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa tua. Ed egli, alzatosi, se ne andò a casa sua. Cioè dice, affinché sappiate che io ho l'autorità di perdonare i peccati, che ha solo Dio, perché sono Dio, allora alzati e cammina. E questo paralitico si alza e cammina. E lo scopo di questo miracolo era per loro di dire, allora tu sei Dio, tu puoi perdonare i peccati. In Giovanni 8, Gesù parla di questo. Giovanni 8, voglio leggere da 31 a 36. Qui è un esempio di fede che non salva. Tanti giudei avevano creduto in Gesù a causa della moltiplicazione del pane, ma non credevano per avere la salvezza. Quindi, Giovanni 8, 31. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui: Se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: Noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Qui Gesù di nuovo dimostra che lui può liberare dal peccato. Non solo dalla condanna, grazie a Dio può fare anche quello, ma libera dal potere del peccato, che uno che entra ad essere in Cristo può avere vittoria sul proprio peccato che prima era impossibile. In Giovanni 7 Gesù parla di chi ha sete. Sete non di acqua. Sete nell'anima. Sete per la giustizia. Matteo 5 parla di chi è affamato e assetato di cosa? Ricordate? Beatitudine? Di giustizia. Signori, voglio la giustizia che non ho perché sono peccatore. Voglio la giustizia. Affamato e assetato di giustizia, dice, saranno saziati. Qui Gesù parla sempre di sete, re di giustizia, sapendo di essere peccatori, e Gesù dichiara: Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò, dicendo: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dallo Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Notate una cosa qui. Gesù non dice, chi ha sete, se qualcuno ha sete, vieni alla mia chiesa. Non dice quello. Va a qualche altro. Non dice quello. Cosa dice? Venga a me. Gesù sempre dice, venite a me. È molto, molto chiaro, molto diretto. È semplice. Perché Gesù è il Salvatore. La tua anima ha sete? Stai cercando qualcosa? Vuoi essere riempito? Non sarà nulla del mondo e non sarà la religione e non sarà qualcosa che tu puoi guadagnare. Sarà Gesù Cristo che può riempire quella sete. In Matteo 11, Gesù aveva parlato poco prima del giudizio. Aveva parlato del giudizio. Quanto terribile sarebbe il giorno di giudizio. E questo, se uno ascolta Gesù, dice, allora Signore, cosa ho davanti a me? È terrorizzato e non c'è pace nell'anima, è afflitto, è aggravato, è travagliato. E Gesù dichiara, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Gesù dice che se il tuo cuore è afflitto, travagliato, aggravato, di nuovo, venite a me, prendete il mio giogo. Io sono mansueto ed umile di cuore. E troverete, oh, quello che ci serve. Troverete il riposo alle anime vostre. Riposo all'anima. C'è riposo quando c'è perdono. L'anima finalmente è tranquilla. L'anima finalmente può saltare di gioia senza quel peso che aggrava, che magari uno neanche sapeva cosa fosse, ma sta lì. Quando viene tolto in Cristo c'è liberazione. Gesù addirittura dichiara in Giovanni 14, 27. Qui aveva appena parlato di riposo all'anima, Giovanni 14, 27. Io vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Io ve la do. Non come la dà il mondo. Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. Quello è Giovanni 14, 27. Giovanni 14, 1 dice, il vostro cuore non si è turbato, credete in Dio e credete anche in me. Quindi, se vuoi pace, se vuoi un cuore, un'anima tranquilla, si trova questo in Gesù Cristo, andando direttamente a Lui. Qual è il messaggio centrale della Bibbia? Cioè, il cuore della Bibbia. Si può riassumere la Bibbia con un messaggio. Qual è il messaggio della Bibbia? E come dobbiamo vivere? No. La Bibbia dice che non siamo capaci. Qual è il messaggio? È come essere salvati. Il messaggio della Bibbia è come essere salvati, perché noi siamo perduti. Noi siamo perduti. Allora, in Atti 4, 1 a 12, se volete trovare, perché è un pezzo un pochettino più lungo, vi leggo questo. Atti 4, da 1 a 12, troviamo Pietro che sta predicando, e ecco, capitolo 4, sta predicando, e voglio leggere, avevano guarito un uomo, è giusto, non è questo il brano, solo che avevano guarito un uomo miracolosamente nel nome di Gesù al Tempio, e c'era una grande folla, e loro predicano Gesù, vengono arrestati, e stanno spiegando al Sinedrio, ai capi religiosi, perché avete fatto questo? E loro stanno spiegando, leggo da versetto 8. Allora Pietro, ripieni di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani di Israele, se oggi noi siamo esaminati intorno a un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso è che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di Lui compare davanti a voi questo uomo completamente guarito. Questi, Gesù Cristo, questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata di angolo. Cioè la Chiesa è edificata su Gesù Cristo. Poi dice, e in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. C'è un nome solo, per mezzo del quale gli uomini possono essere salvati, ed è Gesù Cristo, il Signore. Quindi, Gesù è il Salvatore. Per esempio, andando avanti e leggo, veramente tornando indietro due versetti, in Atti 2, Gesù sta predicando a Gerusalemme che loro erano colpevoli di aver crocifisso Gesù, che Lui è il Signore. E poi, versetto 37 a 39, ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli altri, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi, per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Notate l'ordine. Prima ravvedetevi e poi c'è il battesimo nel nome di Gesù. Quindi hanno creduto. Cioè il battesimo era dopo il ravvedimento, non prima. Però Gesù Cristo è stato dato per cosa? Per il perdono dei peccati. Per il perdono dei peccati, pieno e vero perdono. In Atti 10, questo brano è molto interessante, è la prima volta che l'Evangelo viene annunciato ai gentili, i non giudei o samaritani. E quindi l'Apostolo Pietro si trova in casa di un certo Cornelio, un centurione romano, che aveva chiamato la sua famiglia, i suoi amici, per ascoltare quello che Pietro avrebbe da dire. E Pietro sta spiegando chi è Gesù il Cristo, e leggo 10 da 39 a 43. Pietro parlando come apostolo. E noi siamo testimoni di tutte le cose che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme, e come essi lo uccisero appendendolo ad un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestasse non già a tutto il popolo, ma ai testimoni predinati da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo che è risuscitato dai morti. Ora Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A Lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. E mi fermo lì. Questo è il messaggio, che c'è perdono in Gesù Cristo. Questo messaggio che si trova dall'inizio alla fine, ripetutamente. Io voglio leggere in Atti 26. L'Apostolo Paolo prima non era un apostolo, prima era un nemico di Gesù Cristo, odiava Gesù Cristo, odiava il popolo di Gesù Cristo, faceva tutto il possibile per opporsi a Gesù Cristo, e Gesù Cristo, ormai risorto, è apparso fisicamente a Paolo, mentre Paolo era sulla via di Damasco. Allora, ricordate, per essere apostolo, tu dovevi vedere Gesù risorto con i tuoi occhi. Quindi non si può tramandare chi è apostolo, perché nessuno oggi vede, Gesù non appare oggi fisicamente. E quindi apostoli erano, è proprio tutto scritto, chi ha visto Gesù con i suoi occhi risorto? E Gesù è apparso a Paolo perché lo ha scelto come apostolo. E Paolo, raccontando di come è stato scelto da Gesù, voglio notare 26 versetto 9 a 20, quello che è il suo incarico. Quindi, versetto 9. Io stesso ritenni essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che feci in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi. E quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. E li punii spesso in ogni sinagoga e li costrinsi a bestemmiare. E grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fino nelle città straniere. Mentre ero impegnato in questo, e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli. Io dissi: Chi sei tu, Signore? Egli disse: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili, ai quali ora ti mando, perché è stato mandato ai gentili, per aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano, mediante la fede in me, il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Allora, anche lì, Gesù ha chiamato Paolo e apparso a lui più volte per insegnare lui la dottrina che poi lui ha dato a noi e ha detto affinché quelli che ascoltano siano salvati, perdonati per mezzo della fede in me, in Gesù Cristo. Quindi questo è il messaggio dappertutto. Non è in un posto o due posti o tre posti o 100 posti. È dappertutto. Allora, se noi siamo stati negli Evangeli e in Atti, le epistole ripetono questo messaggio senza finire. E io voglio leggere nel tempo che c'è, perché, come dico, noi potremmo parlare settimane e settimane di questo. Efesini, trovate Efesini. Sto saltando Romani, un pezzo leggo, ma potremmo passare la serata solo esclusivamente in Romani e non finiremo mai. Però voglio andare ad Efesini. E voglio leggere alcuni brani. Prima, Efesini 1, da 1 a 12. Notate quante volte Cristo viene menzionato. Notate quante volte Cristo, potrebbe dire lui, ma quante volte Cristo viene menzionato. Lui, Cristo, il Figlio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo Figlio, in cui, in Cristo, abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione dei compimenti dei tempi, sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui, in Cristo, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati, secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che per prima abbiamo sperato in Cristo. E mi fermo, potrei andare avanti. Ma avete notato? Cristo, 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 perdono per Cristo, adozione per Cristo, la grazia per Cristo, tutto per Cristo. Non è che Cristo fa parte della storia, Cristo è la storia. Voglio andare avanti un po', capitolo 2. Il resto di 1 è fantastico, però per tempo sto solo toccando pezzi. Leggo 2 che parla della salvezza di chi viene salvato. Leggo da 1 a 10. Notate anche qui che Cristo è tutto. Egli all'inizio è Dio Padre. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Per mostrare, nelle età che verranno, le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità, verso di noi in Cristo Gesù. Voi, infatti, siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, affinché camminiamo in esse. Cristo, 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 Cristo. E devo andare avanti. Leggo da 11 a 22. Perciò, parlando ai gentili che erano già salvati in Cristo. Quindi, a chi sta parlando? Non a tutti. Sta parlando ai gentili che ora erano in Cristo. Ricordate quello. Perciò, ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatti di prescrizioni, per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambidue con Dio in un sol corpo, per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne, sempre Cristo, ed egli venne per annunciare la pace a voi che eravate lontani, a quelli che erano vicini, perché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui, su Cristo, tutto l'edificio ben collegato insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore, in Cristo, in cui anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Cristo, 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 Cristo. E come dico, posso scegliere qualunque pagina e si trova Cristo, Cristo, Cristo. Voglio tornare indietro in Romani un brano, siamo in Romani 8, anche tutto Romani parla di Cristo, di Cristo, di Cristo, ma voglio leggere un brano meraviglioso che conosciamo. Era in Romani 8, da 28 a 39. E di nuovo, questo non è scritto a tutti. Attenzione, dovete, ogni epistolo bisogna leggere a chi è scritto. Se un padre scrive ai suoi tre figli e c'è un amico a casa loro mentre perché papà è via in visita quella sera, cena con loro, mamma, oh, è arrivata una lettera a papà, ve lo leggo. Non è per tutti, è per i suoi figli. Cari miei, quel ragazzo non è parte dei suoi. È un amico benvenuto, ma non è un figlio di lui. Le epistole, Paolo, leggo in Romani 1, leggo io. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, eccetera, eccetera, dice, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ogni epistola inizia ai santi, ai credenti in Cristo. Quindi, allora, tenendo conto a chi è scritto, leggo, Romani 8, 28 in avanti. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per, non per tutti, per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Devo interrompermi. Il bene, tutte le cose cooperano al bene per i veri figli di Dio. Qual è il bene? Non una vita facile, non meno problemi, che noi siamo conformati all'immagine di Gesù Cristo. Questo è il bene. Perché la Bibbia parla di prove di fuoco, terribili, dolorosi, che servono per purificarci. Poi lui continua. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui, con Cristo? 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto. Inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Devo fermarmi, scusate. Gesù Cristo, il giusto, morto e risuscitato per i salvati, è alla destra di Dio, ruolo di assoluta autorità, potere e privilegio. Che vuol dire tutto quello che dice Gesù, il Padre ascolta. E Gesù intercede per noi. Più di così. Più di così. È alla destra. Tutto quello che dice il Padre ascolta, perché è il suo figlio alla sua destra. E Gesù stesso intercede direttamente per noi. Alleluia. E va avanti e dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Quanto grande è questo amore? Questo amore di Cristo è così infinito che nulla può separarci da questo amore. Vado avanti. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, Gesù Cristo. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Gesù, Gesù, Gesù. Romani pieno di Gesù, Gesù, Gesù. Volevo toccare quello. Voglio toccare alcuni brani solo per tastare alcune altre verità di Gesù. Vi leggo io un versetto. 1 Corinzi 1:30. Ora grazie a Lui. Voi siete in Cristo Gesù. Anche questo è scritto a chi ha Gesù adesso. Ora grazie a Lui. Voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. In Cristo. Lui è la nostra sapienza. Lui è la nostra giustizia. Lui è la nostra santificazione. Lui è la nostra redenzione. Noi non siamo attaccati ad una dottrina. Siamo attaccati a Gesù Cristo. Poi voglio leggere Romani. Torno a Romani. Romani 3, 22 a 26. Noi siamo colpevoli davanti a Dio. Ci serve essere giustificati. Come siamo dichiarati? Cos'è giustificati? Importante. Giustificati è un termine legale che parla del tribunale di Dio al giorno di giudizio, quando uno sarà condannato, giustificato. Quindi è un termine legale che parla del giudizio. E io sono colpevole, ho peccato tanto. Come posso essere giustificato e non più colpevole? Perché se non sono giustificato, io sono colpevole e vengo mandato al lago di fuoco. Ho bisogno di essere giustificato. Non ho giustizia mia, ho peccato mia. Allora, in Romani 3 sta parlando di questo, che la giustizia non viene tramite la legge. Nessuno può ubbidire abbastanza. Nessuno può fare abbastanza buone opere per ubbidire e per essere giustificato, lo dichiara. Adesso leggo da 22, ma da 21. Ora, senza la legge è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, Antico Testamento. Cioè, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione. Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in uno solo, Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli, Dio Padre, sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Piccolo parentesi, cos'è tutto questo? Dio Padre ha preordinato che Gesù sia il propiziatorio, colui che placa l'ira di Dio, mediante la fede nel suo sangue, ecco come veniamo perdonati, per dimostrare così Dio dimostra la sua giustizia per il perdono dei peccati, perché un Dio che perdona peccati senza punire quei peccati non è giusto. Cioè Dio ha dichiarato che il peccato viene punito. Perciò se Dio dice, guarda, vi amo, vi perdono, vieni con me in cielo, ma non punisce i peccati di quelle persone, non è giusto, perché non ha mantenuto la parola di punire il peccato. Così Dio, punendo il peccato in Gesù Cristo, si dimostra, come è scritto, dimostrare così la sua giustizia per perdonare i peccati che sono stati precedentemente commessi prima della croce di Cristo. Durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché Dio sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù, i peccati dei veri credenti nell'Antico Testamento sono stati messi sul conto di Gesù. E quando Gesù è morto sulla croce ha pagato i loro peccati, così nel tempo della pazienza ha permesso i loro peccati, quelli che credono, di andare sul conto di Gesù. Adesso si dimostra che ha punito quei peccati. E quindi Gesù Cristo è la giustizia di Dio per chi viene salvato. Secondo Corinzi 5:21, vi leggo io. Gesù è la nostra giustizia, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Dio ha fatto essere peccato per noi, colui, Gesù, che non ha mai conosciuto peccato, Gesù ha vissuto senza peccare, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Un scambio divino che ci ha permesso di essere perdonati. Poi Gesù in Matteo 20, parlando di sé con un titolo che usava spesso, figlio dell'uomo, perché lui era sempre figlio di Dio, ma è diventato anche umano, quindi si identificava figlio dell'uomo, dichiara: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Non per tutti, ma per molti. Gesù non è venuto per essere servito, è venuto per servire. Gesù, ricordate Matteo 11, 29, sono umile e mansueto. Gesù è venuto per servire, per salvare, per essere il prezzo di riscatto. Per chi ha Cristo, una cosa meravigliosa sono le promesse di Dio. Le promesse che posso aggrapparmi a queste meravigliose promesse perché sono sicure e non devo temere. Io non so come andrà questa tempesta in cui mi trovo, ma so che Dio mi ha dato delle promesse a cui posso aggrapparmi, sono ancore. Allora, le promesse sono sicure perché, vi leggo, in 2 Corinzi 1:20, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui, in Gesù Cristo, il sì e l'amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. Tutte le promesse hanno il loro sì, il loro adempimento in Gesù Cristo direttamente. Quindi ogni bene che riceviamo viene per mezzo di Gesù Cristo. Il Padre dà tutta la grazia a Gesù che distribuisce ai credenti. Di natura siamo nemici di Dio a causa del nostro peccato e tutte le nostre buone opere non possono pagare la condanna, e quindi non siamo in rapporto con pace, con pace insieme con Dio, no, siamo in amicizia, siamo nemici di Dio. Però quando uno si aggrappa a Cristo e viene perdonato e giustificato, entra in un rapporto di pace. Vi leggo di questo in Romani 5:1-2: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale, Gesù, abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio. Tutto per mezzo di Gesù Cristo, la pace con Dio. Allora, c'è tanto, tanto, tanto ancora da vedere. E chiudo. Qual è il messaggio della Bibbia? È unico. Gesù Cristo può salvare. La Bibbia ci dimostra chi è Dio. E Dio non è come pensiamo noi. È nella Bibbia che scopriamo chi è Dio. Dio è santo, è maestoso, è glorioso, è amore ed è anche ira, è severo e punirà il peccato perché è giusto e odia il peccato. Ma è un Dio pronto a perdonare. Ma solamente coloro che si ravvedono e si aggrappano a Dio per mezzo di Gesù Cristo. La Bibbia ci mostra la legge di Dio e ci mostra che è impossibile per noi di ubbidire abbastanza. Abbiamo bisogno di un Salvatore. Ci mostra il nostro peccato, ci mostra il giudizio e poi ci mostra che abbiamo bisogno perciò di un Salvatore e ci mostra quel Salvatore, quell'unico Salvatore che è Gesù Cristo. Tutto l'Antico Testamento, qual è la prima profezia di Gesù Cristo? Ricordate? In Genesi, capitolo 3, Adamo ed Eva avevano peccato, primo peccato contro Dio, sono stati separati da Dio e poi Dio dice al serpente che il seme della donna, non si dice sempre il seme dell'uomo, ma c'è stato un uomo, che è anche Dio, nato in tutta la storia dell'uomo, che non aveva un padre biologico, era Gesù Cristo. Quindi lui è l'unico che si può dire, il seme della donna schiaccerà la tua testa, dice al serpente. E tu morderai il suo calcagno. Qui vince chi schiaccia la testa. È la prima profezia di Gesù Cristo. È la prima di tantissimi. Tutta la scrittura ci spingono a Gesù Cristo. Tutta la scrittura ci spinge a capire che l'unica salvezza è, non è in Gesù più. Ok? Non è che questa giovane donna trova questo uomo che dice voglio sposarti, lui dice a lei. Lei dice, ok, quindi io posso aggrapparmi a te più quegli altri uomini? No, devi aggrapparti a me solo. Ma no, mi aggrapperò a te ma anche a loro. No, no, tu devi aggrapparti a me solo. Io sono l'unico salvatore e signore e mediatore e avvocato e propiziatorio e signore. Sono l'unico. Allora, voglio chiudere con secondo Timoteo, capitolo 3, 14, 17. Parla delle sacre scritture. Quale ruolo ha la Bibbia, le scritture? È la Bibbia che ci dimostra il vero Gesù, il vero Dio, il vero peccato. Cioè, se io ho una cartina sbagliata in un viaggio e se seguo fedelmente la mia cartina, ma se è sbagliata non arriverò al traguardo. E se noi abbiamo come cartina per come arrivare a Dio una cartina di i miei ragionamenti, la mia religione, la mia tradizione, magisterum, quello che dicono altri uomini, non è la cartina vera. Io devo confrontare quello che uno mi dice con la vera cartina. Allora Gesù guidava Paolo, ha dato tutta la dottrina a Paolo che Paolo aveva, dice Paolo, Paolo scrive qui a Timoteo, dice, tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Tutta la scrittura è divinamente ispirata. È utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Tutta la scrittura, la parola di Dio, la Bibbia, è ispirata da Dio, guidata parola per parola da Dio. E le scritture possono renderci saggi, a salvezza. Ci mostrano come essere salvati per mezzo della fede che è in Gesù Cristo. Come dico, io potrei togliere tutto quello che ho letto e avere più ore con tanti altri brani che parlano sempre di Cristo. Questo è solo toccare. E quindi io voglio incoraggiare ciascuno di noi di guardare a Cristo. Guardare a Cristo. Quanto è facile essere distratti. Quanto è facile essere sfiati. Quanto è facile essere presi con mille altre cose. Gli impegni, le faccende, i problemi, le difficoltà, le tentazioni. Guardiamo a Cristo. Così dice in Ebrei 12. Parlando di Cristo. Fissando lo sguardo, fissando gli occhi su Cristo, il compitore e principe della nostra fede. Cioè, sempre Cristo, Cristo, Cristo. Voglio pregare. Padre, io ti lodo e ti ringrazio per Gesù Cristo, Padre, non ci sarebbe alcuna speranza di arrivare a te, non ci sarebbe speranza di essere perdonati, non ci sarebbe speranza di poter pregarti, di avere questo accesso a te, se non fosse per Gesù Cristo. In Ebrei 4 parla di Gesù Cristo, il nostro grande sommo sacerdote, che è stato tentato in ogni cosa come noi, che può sempre con noi e che per mezzo di Lui abbiamo libero accesso al trono della grazia. Oh Padre, Gesù Cristo è tutto. Tu sai quanto facilmente veniamo sfiati, veniamo distratti, togliamo gli occhi. Oh Padre, fortifica la nostra fede in Cristo. Aiutaci ad essere un aiuto gli uni agli altri a vedere più di Cristo, a vedere il suo cuore, il suo amore, la sua potenza. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, dice il nostro Signore, ed io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Aiutaci a vedere più di Cristo, a camminare per fede in Cristo. Il perdono è per mezzo della fede in Cristo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo. E ti ringrazio per la tua parola che è un faro che ci illumina Cristo, che possiamo vederlo ben in modo molto chiaro. Grazie, Padre, per Gesù Cristo e la salvezza in Lui. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.